trovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, io sono la Melchi, questa è Emergenza, la trasmissione dedicata alla scoperta del panorama emergente della musica italiana. E in questi 3 mesi abbiamo veramente scoperto tanta nuova musica, tanti artisti che ho avuto il piacere di ospitare qui con me a fare 4 chiacchiere, a raccontarci di loro. D'altra parte questa trasmissione è stata sicuramente è dedicata anche a tutti coloro che hanno semplicemente voglia di scoprire della musica nuova, che hanno curiosità verso i giovani, verso gli emergenti, verso le novità musicali del panorama musicale italiano. E spero, insomma, che le vostre orecchie siano state contente della musica che vi ho fatto ascoltare, e anche che poi siate andati ad approfondire i tanti artisti, le tante band che abbiamo ospitato qui in studio, che ringrazio i loro uffici stampa, manager e loro stessi, insomma, che mi hanno inviato la loro musica per farmela e farvela conoscere. E parlo un po' così al passato perché questa è l'ultima puntata di questa stagione di Emergenza, quindi era un po' doveroso dire tutto questo, e torneremo più avanti, ma intanto vi faccio ascoltare una canzone di una cantautrice giovane, emergente, ma non proprio, perché lavora con la musica già da parecchio tempo. Vi spiegherò dopo perché parliamo di lei. Lei è Klaus Kalmo e la canzone si intitola A metà.
Thank you.
come vi dicevo prima, in queste puntate abbiamo parlato con tanti artisti, abbiamo parlato anche di tanti eventi, di tanti concerti, e perché appunto soprattutto per la musica emergente sicuramente la dimensione del live è fondamentale, portare in giro la propria musica. E adesso è arrivato anche in questa puntata il momento in cui vi dico di prendere carta e penna, perché torna la quarta edizione dell'Heroes Festival, la manifestazione prodotta da Music Innovation Lab, Hub, e al fianco dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Con noi oggi sono molto contenta di avere il direttore artistico Dino Lupelli e una degli artisti della line-up del festival, Klaus Calmo. Benvenuti.
Ciao, ciao.
Vi sentite bene? No, non vi sentivate bene, no. Perché non eravate accesi. Buongiorno, quindi, di nuovo.
Ciao.
Vi devo chiedere di spegnere i telefoni perché fanno contatto con i nostri microfoni. E, allora, la quarta edizione di questo festival, un'edizione speciale, diciamo così, particolare, inizia il 7 maggio a Ivrea e poi arriva a Torino il 10 e l'11 e prosegue con Milano, Bologna, Palermo e l'ultima data a Roma il 24 maggio. Quindi un festival musicale diffuso. Una cosa interessante questa.
Sì, il punto di partenza è Heroes, diciamo, come manifestazione mette la musica in relazione con i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. E quando pensi, diciamo, alla sostenibilità in musica, non puoi non domandarti che impatto abbiano i grandi raduni, quelli in cui arrivano migliaia e migliaia di persone sul territorio. Quindi abbiamo immaginato di andare noi verso il pubblico, abbiamo immaginato di riportare noi la musica all'interno degli spazi, abbiamo agganciato questo festival itinerante già esistente, che è quello dello sviluppo sostenibile di ASVIS, e abbiamo introdotto, diciamo, un elemento musicale all'interno di questa grande manifestazione. Quindi più che una sperimentazione, direi è un po' l'applicazione di quello che è un principio o addirittura un protocollo, perché noi abbiamo fatto negli anni, abbiamo imparato cosa significa fare eventi sostenibili, abbiamo imparato che questo del pubblico che si sposta verso gli eventi è uno dei principali elementi che impatta, ahimè, negativamente proprio sulla dimensione dell'ambiente. È chiaro che Heroes deve essere coerente in qualche modo in tutti i modi possibili con i propri principi, e questa formula, diciamo, è una formula che noi tenteremo di tenere nei prossimi anni, cercando appunto di andare incontro al pubblico e portando, tra l'altro, all'interno quest'anno del festival un altro principio importante. Tutti gli spazi, quelli anche in cui credo parleremo più diffusamente oggi, quello di Torino per esempio, sono tutti spazi rigenerati, sono tutti spazi che le varie comunità locali a vario modo hanno affidato delle strutture, la maggior parte delle quali sono delle strutture o pubbliche o non profit, e sono stati e vengono utilizzati per la prima volta, come nel caso di Torino, o diciamo in maniera ormai stabile, per proporre spettacoli musicali. Altro piccolo messaggio per noi importante: cioè la musica può diventare un fattore di rigenerazione urbana, può diventare un fattore di sviluppo, trasformando quello che, diciamo, sono quei luoghi e quegli spazi che magari hanno perso la loro destinazione d'uso per cui erano nati, in spazi per la fruizione musicale. Crediamo che sia un messaggio importante.
Sì, e l'altro diciamo, tema centrale del festival è quello di appunto ovviamente essere catalizzatore di cambiamenti e di sviluppo, ma l'altra tematica è quella dell'inclusività, perché ogni anno in realtà il festival sceglie delle tematiche, dei valori di cui fare baluardo fondamentalmente, ma perché quest'anno l'inclusività?
Perché noi riteniamo che alla fine, diciamo, la società, per come la viviamo, per come la concepiamo, debba trovare uno scatto, debba fare uno scatto in avanti, no? Siamo, credo, tutti un po' consapevoli che sia arrivata un po' al termine un'idea di sviluppo in cui c'era la dimensione del mondo un po' tradizionale, no? Cioè Occidente verso Oriente, verso oggi viviamo in una dimensione nuova di cui dovremmo essere più consapevoli, e non soltanto dal punto di vista personale, ma credo anche dal punto di vista più ampio proprio dell'opinione pubblica e della società più in generale. L'inclusione, secondo noi, significa soprattutto una opportunità di rilancio, no? Noi siamo un po', non so, forse è una sensazione personale, ma non credo, perché poi più parli con le persone, un po' tutti ci sentiamo così, no? Ci sentiamo un po' come dire, in un momento in cui o cambiamo qualcosa o andiamo in una direzione nuova che ci fa tornare a sognare un universo, un mondo, una dimensione che ci spinge di nuovo, no? A essere un po' più, come dire, protagonisti, oppure probabilmente entriamo in un ciclo depressivo ancora peggiore di quello che abbiamo vissuto in questi anni. Crediamo quindi che questa dimensione di valore sia una dimensione che possa dare alle persone quella spinta nuova, no? Quindi abbiamo per la prima volta incluso nel festival, per esempio sulla tappa di Milano, anche un artista non italiana e di origine egiziana, che vive in Francia. È un piccolo segnale, ma è un segnale, diciamo, che per noi è interessante, soprattutto in prospettiva. Non esistono, questo però è un pensiero molto personale, non esistono, secondo me, più le condizioni per ragionare in una logica di appartenenza a una comunità nazionale.
Certo,
no? siamo
parte
persone,
di un mondo,
esatto, siamo persone, siamo l'umanità. Esatto. E l'umanità probabilmente ha bisogno di più solidarietà e di più fratellanza, e soltanto forse questo, in questo momento in cui purtroppo invece sembra che le cose stiano andando in tutt'altra direzione, la risposta che deve dare la musica, che ha questa missione, secondo noi, anche se poi non è che devi fare per forza le canzoni per la pace, no? Cioè,
no,
devi,
certo,
probabilmente portare avanti il tuo discorso, andare di fronte al pubblico, cercare di fare il possibile per tenere la gente insieme e per trasmettere il senso più profondo che secondo me la musica riesce a trasmettere, che è proprio questa dimensione di rendere le persone partecipi di un sentimento comune. Quando, diciamo, il cuore e la mente si concentrano in un'esperienza collettiva, avverti, no, questa dimensione nuova, probabilmente, che si avverte sempre meno quando siamo tutti molto ingabbiati dentro i nostri percorsi individuali, no? E la musica invece è probabilmente uno dei tanti momenti. La musica, devo dire, è come la cultura in generale, perché la musica,
certo,
è un pezzo di questo, e noi crediamo che questo possa essere assolutamente, diciamo, non soltanto importante, ma forse una delle poche vie di fuga dal momento storico che stiamo vivendo oggi, e che, ahimè, va detto, è un momento storico che si ripete ciclicamente nella,
certo,
storia dell'umanità. Arriviamo
purtroppo
sempre a dei,
sì,
momenti di crisi così profondi.
Sì, in realtà questo discorso appunto su come la musica poi sia una forma di espressione che può anche cambiare, no? Le persone, portarle a riflettere, è una cosa a cui pensavo l'altro giorno, pensando appunto a quest'ultima puntata e a tutte le storie che i vari ospiti mi hanno raccontato, appunto su come sia una forma di espressione, ma poi sempre nei loro racconti frutto la loro musica di inclusione, nel senso di varie influenze che vengono da tantissime cose, non soltanto musicali, ma come tutta l'arte in generale. Quindi come poi la musica può diventare veicolo di messaggi anche senza volerlo, anche raccontando semplicemente le proprie storie. E quindi volevo sapere come avete scelto gli eroi, gli artisti che insomma, calcheranno i vari palchi in base a questo, insomma, alle loro,
allora,
storie.
Ci tengo a dire che Eros, diciamo, il nome del festival non fa riferimento agli artisti che salgono sul palco,
no,
ma,
certo,
fa riferimento alle persone
che
partecipano,
certo,
alla manifestazione. Gli Eros, della prima edizione di Eros, in realtà erano i medici e gli infermieri che stavano cercando durante la pandemia di darci una mano. Quindi per noi Heroes sono le persone in generale, che abbiano il ruolo in quel momento di salire su un palco e mettere in scena il proprio, la propria creatività e il proprio talento, o che siano delle persone che decidono di aderire a un progetto del genere, testimoniando personalmente e direttamente non solo la passione per la musica, ma anche l'aderenza a un sistema di valori. Quindi la scelta di fatto alla fine dopo tanti ragionamenti, perché poi il festival ha avuto diverse evoluzioni, la scelta è semplicemente di guardare agli artisti che spontaneamente oppure addirittura inconsapevolmente all'interno dei propri testi o con le dichiarazioni che rilasciano, con la vita che conducono, in qualche modo testimoniano un'aderenza a questo sistema di valori. Tra l'altro devo dire che non è assolutamente difficile, perché io di fatto trovo molto, molto difficile che un artista possa cominciare un proprio percorso espressivo senza avere dentro di sé una profonda aderenza a questo sistema di valori. Fare musica in particolare è un po' un salto nel vuoto per una persona, perché è un'urgenza, non è una strategia pianificata a tavolino. Non fai musica perché hai in qualche modo deciso che quella deve essere la tua professione, che devi arrivare a certi obiettivi e che devi portare a casa, al di là della narrativa che purtroppo c'è, diciamo, dal punto di vista di soprattutto una certa scena musicale. Non è quello, secondo me, che spinge effettivamente una persona a mettersi a scrivere musica, a rinchiudersi in una sala prove, a provare a fare questo percorso. È proprio certo. Un'esigenza espressiva. Secondo me gli artisti, e i musicisti in particolare, e chi fa musica in particolare, assumono un ruolo all'interno della società, più o meno inconsapevolmente, che è il ruolo di tenere insieme gli altri di fronte a un'espressione di bellezza. Questo è, secondo me, quello che spinge gli artisti insomma, a fare quello che fanno. Quindi non è difficile trovare questa unione. Quello che abbiamo fatto nella scelta quest'anno artistica, pensando anche in prospettive future, è creare una piattaforma molto ampia. È molto difficile trovare dei festival che portino all'interno tante dimensioni e tanti linguaggi così diversi, no? Dall'hip hop di Big Mama fino al cantautorato, fino a insomma tante forme, tanti linguaggi differenti. Secondo noi la trasversalità è un elemento molto peculiare di questo momento storico, in cui abbiamo l'accesso fondamentalmente a tutta la musica possibile e immaginabile. Sono certo. Morti, secondo me, un po' quelle concezioni un po' anni 90 di steccati, di club, di gruppi chiusi. Consumiamo musica perché ci piace, non perché ci sentiamo di aderire a un particolare gruppo sociale. Questa è una grande conquista, secondo me, degli ultimi tempi. Forse uno degli aspetti, uno dei pochi veri aspetti positivi della digitalizzazione della filiera. E noi pensiamo che si debba un po' insistere su questo, immaginare che effettivamente il futuro della musica sia molto più trasversale e che si possano creare, anzi, quanto più possibile, come dire, le condizioni per essere impollinati, no? dai generi musicali, piuttosto che dire no, io non ascolto la
quel
trap.
Genere, sì, perché è quel genere. Sì,
volendo parlare anche di quella che è una dei generi che crea più distinzioni, no? La trap fa schifo. La trap, perché sei un boomer e non capisci la dimensione del linguaggio che piace ai più giovani. Una cosa ti piace o non ti piace, categorizzare è un po' da stupidi, diciamo la verità, no? Perché all'interno dei fenomeni musicali scopri sempre qualcosa che rappresenta, che ha della qualità, a prescindere dal genere. Non tutto il cantautorato è figo, non tutto il rock è figo, non tutta l'elettronica ha un senso, la musica classica uguale.
Sì, ma poi è anche un po' anacronistico, perché poi i generi oggi sono veramente tutti, insomma, si contaminano molto a vicenda, quindi
sì,
anche inserire in un compartimento stagno
è molto difficile categorizzare, ed è totalmente sbagliato, diciamo, giudicare in a blocchi, no? Questo è avere l'intelligenza di ammettere questo e di dire questa cosa, mannaggia, mi fa muovere il piedino, mi fa muovere il cuore, anche se è un genere musicale che, porca miseria, non posso ammettere
che mi piaccia,
è sbagliato.
Sì, assolutamente. E parlando sempre degli artisti che saranno al festival, diciamo, questa è comunque una trasmissione sulla musica emergente italiana, nello specifico, comunque sulla musica emergente, quindi proprio su quell'emergenza che fa muovere, fa, non ti preoccupare,
Si è
che fa
mosso.
muovere, si è mosso, l'ha mosso la musica
Parliamo, si è mosso.
emergente. E allora, Klaus Kalmo, Clara, tu sarai a Torino il 10 maggio e la domanda che io faccio sempre ai miei artisti è che in questo caso è ancora più valore secondo me perché appunto ne stavamo parlando, qual è quell'emergenza che ti ha fatto iniziare il tuo percorso nella musica, che ti ha avvicinata semplicemente alla musica, quindi al di là poi del progetto discografico di cui parliamo?
Allora, intanto ciao, sono stracontenta di essere qui, Radio Popolare,
Mi
mega
fa molto
fan.
piacere.
Io ho iniziato da molto piccola, quindi è una cosa un po' precoscienziale questa della musica per me, nel senso che ho iniziato quando avevo tipo 3 anni a suonare il piano, perché sono un po' figlia, cioè mio padre tipo un sassofonista amatoriale, nel senso non ha mai fatto percorsi accademici o cose del genere. Mia madre è una grande ascoltatrice di musica, New Wave in particolare, insomma, un po' fan di cose che magari non sono super comuni nell'ascolto di un genitore. Questa cosa mi ha, secondo me, molto aiutata a sviluppare proprio una coscienza mia e un pensiero un po' critico. E quindi è una cosa che ho fatto imparando, cioè è un linguaggio che ho
Che hai imparato, che hai
preso
appreso.
da
Però
molto
ecco, tu sei nella
piccola.
musica da tanto tempo ormai come batterista, tra l'altro.
Sì.
Quindi a un certo punto hai scelto di cambiare strada e iniziare il tuo percorso da cantautrice. Questa scelta qua credo che sia interessante capire com'è avvenuta.
Sì, diciamo che appunto è stata sempre stata un po' un sottotesto che comunque già c'era. Di base ho iniziato a scrivere le canzoni quando avevo tipo 13-14 anni, ovviamente erano terribili, però comunque quell'esperimento lì è iniziato molto presto. Perché penso di base di essere un po' ipersensibile alla realtà, quindi era un mio output banalmente, proprio anche un meccanismo un po' di coping, no? Di adattamento alla realtà quando magari era tutto un po' troppo, o anche, che ne so, magari quando è troppo anche in senso bello, quindi è un po' un modo di chiarificare delle cose e rispondere proprio controllando un po'. E quindi è iniziato da lì. Poi, durante, diciamo, i vari esperimenti musicali, dicevo anche a Dino prima, io avevo una band che si chiama Buckingham Palace, questa cosa post-rock, un po' proprio do it yourself, nel senso che ci siamo fatti i tour da soli, queste cose. Io ero la batterista e scrivevo però anche i testi e collaboravo molto alla composizione armonica. Comunque era un trio, scrivevamo in tre, per cui c'è sempre stata anche in tutti i progetti con cui ho collaborato, questa parte un po' autorale, un po' comunque di composizione.
Il passaggio da comunque no, la batteria è sempre, diciamo, questa cosa in realtà non mi piace, però è sempre alle spalle, un po'
Non
dietro
piace
nei
neanche a
palchi,
me,
no?
sì.
Potrebbe essere più avanti, non so perché questa scelta di metterla sempre dietro, ma comunque, quindi è un po' anche fisico questo passaggio da una parte un po' retrostante e alla prima fila, come l'hai vissuto?
L'ho vissuto in maniera abbastanza naturale, facendo un po' fatica a fare il passo proprio in cui ti consacri, passami questo termine che è un po' pericoloso secondo me, perché in quest'era appunto un po' social, quando fai una cosa lo devi annunciare, no? Quindi c'è questa modalità un po' in cui in pompa magna tu entri, quindi se sei una persona un po' basso profilo, tendi a cercare di farlo basso profilo e va un po' in clash con quello che dovresti fare. E l'ho vissuto in maniera molto naturale, ma ci ho messo veramente tanto. Cioè, tipo, io ho pensato di fare il mio primo disco, il mio primo EP, nel 2019, ero in tour con Any Other al tempo, e prima un po' anche perché ero in tour con Any Other, che era una cosa che mi assorbiva tantissimo e mi piaceva stare dentro una cosa senza dover essere al centro, no? Quella roba lì proprio mi ha arricchito molto. E quindi anche un po' figlio di questo ho rimandato tanto e proprio l'idea proprio di mettermi al centro ho fatto fatica un po' a metabolizzarla, proprio perché ho sempre suonato, sempre fatto le cose nelle retrovie, anche nei miei gruppi, no? Cioè comunque cantavo sì, però la batteria, quindi un po' ti nascondi, no? E quindi l'ho vissuto naturalmente, nel senso che è una cosa a cui ho dato il tempo necessario per evolvere ed esprimersi quando era il momento, però appunto c'è voluto un attimo di tempo, quindi nel 2000, diciamo, nel 2020, 2021, mm-hmm. ho detto, vabbè, è il momento di farla sta cosa, perché sennò poi, cioè, non la faccio più.
Certo.
E quindi...
È uscito ieri il tuo primo disco,
sì.
Passo Monteluna, un bellissimo titolo, che vorrei anche mi raccontassi, ma leggevo che è un lavoro che era pronto da tanto tempo, e tu hai suonato live per molto tempo, e diciamo che trasformarlo in un progetto discografico ti ha richiesto un certo sforzo. Questa cosa l'ho trovata molto interessante, perché è stata una tua scelta.
Sì, sì, è stata una mia scelta. Diciamo che in particolare per questo disco è venuto anche lì, cioè, c'è sempre questa dimensione di naturalezza, ma allo stesso mm-hmm. tempo un po' cercare di valutare le cose prima. E quindi è venuto l'idea del disco, come ti dicevo, è venuta un po' prima, uh-huh. e mentre suonavo dal vivo ho cercato, cioè suonando tanto, anche perché quella cosa fa tanto, cioè fare pratica nelle cose, anche se non lo vuoi, ti mette nella condizione che stai più tempo, più spesso con gli strumenti in mano, e quindi ti ritrovi magari in dei momenti buchi in cui stai imparando una parte, per dire, che sei lì a strimpellare e ti vengono le idee. E ti legittimi anche nel farlo, no? Perché comunque passi del tempo a fare quella uh-huh. cosa lì, diventa il tuo lavoro, e automaticamente ti senti, no, di poterlo esprimere. E quindi poi, in realtà, nel momento in cui ho iniziato a registrarlo, è stato super breve e concentrato il periodo, perché l'ho fatto a luglio dell'anno scorso, uh-huh. in 2 settimane, quindi super breve. Però ha una gestazione che è molto più lunga, no? Nel senso, comunque ho preso per esempio dei pezzi che erano inizialmente acustici, li ho destrutturati, li ho riscritti tipo 5-6 volte, sono partita tipo da dove c'era una chitarra, ci ho messo un organo, cioè è proprio stato un processo mm-hmm. mega terreno, e proprio di mettere le mani nelle cose che stai facendo, no? Che per me era la prima volta, e secondo me è stato super istruttivo.
Ora, definirti come un artista emergente è un po' strano, perché appunto la musica è il tuo lavoro da tempo, quindi non sei prettamente un emergente, però in quanto cantautrice sì, emergi in questo momento, diciamo, più o meno, quantomeno con il tuo primo disco. E quindi la domanda è: in che modo è i festival musicali, che importanza hanno proprio per il panorama emergente?
Il panorama emergente sono fondamentali, cioè nella mia esperienza, io ho fatto un tour 2 anni fa con il mio primo EP, che è stato principalmente estivo, di festival, e per un progetto molto piccolo che appunto non muove, no, tanta attenzione, perché non è ancora
da solo,
stato
certo.
Non muove tanta attenzione da solo, essere inserito dentro un contesto di line up di un festival che appunto ha già una sua struttura, con il pubblico eccetera eccetera, è una cosa personalmente che trovo imprescindibile all'inizio, cioè se si riesce a fare dei bei passaggi, dei bei festival, comunque posizionandosi relativamente a quello che si crede di portare in giro, no? Nel senso, non è che io voglio andare a fare l'Ideas, nel senso, anche perché non c'è paragone, no? Però per dire, certo. Anche magari ci sono dei festival o delle opzioni di concerti dalle quali mi sono tirata indietro perché non mi sentivo in linea a proposito di tutto il discorso politico, no?
Sì.
Quindi per me quella roba lì è molto importante, anche perché sono fermamente convinta del fatto che se tu vai a portare una cosa in uno spazio che non l'accoglie, serve a ben poco a te e alle persone che vengono a vedere, nel senso, no? Quindi diciamo che è importante sì il festival, è importante la vetrina, tra virgolette, mm-hmm. ma è anche importante farlo con, cioè, cognizione di causa, cioè andare in un posto in cui sai che la tua musica può essere in qualche modo capita e apprezzata, no? Quindi generare, certo. Poi un pubblico reale di ascoltatori appassionati a quello che fai.
Certo, interessati, sì, assolutamente. E quindi il 10 maggio a Torino come stai vivendo questa cosa?
Ah, sono molto contenta.
Aprirai Tiro Mancino, tra l'altro.
Sì, 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 molto contenta anche per quello, comunque... pietra miliare italiana, sì. Storica, nel bene e nel male.
Nel bene e nel male, se ci asteniamo, senza, appunto, esatto, dai giudizi,
esatto,
come dicevamo.
Comunque è una roba che per me è, cioè, molto interessante, molto divertente, certo. L'idea. E poi sono contenta perché ho lavorato veramente tanto al live di questo progetto qua. E ci è voluto un po', nel senso che ho trovato due persone in cui sono, che sono Dario Gatto e Lorenzo Saini, che ho conosciuto tramite Vipera, che è un altro progetto con cui suono, questa ragazza molto brava.
La conosco, è stata anche qui da noi.
Ecco, lei è una mia cara amica. E abbiamo proprio lavorato a un set molto particolare, nel senso che siamo tre polistrumentisti, ci scambiamo un po' dei pezzi sul palco e suoniamo tutti e tre molto molto vicini, molto attaccati, interagendo l'uno con lo strumento dell'altro, quindi è proprio una cosa cioè, che ha richiesto del lavoro, nel senso, no? Quindi non è tipo portare il disco dal vivo, sì, portare il disco dal vivo, ma fare proprio un set ad hoc, quindi non vedo proprio super l'ora di farlo, e sono contenta che sia in questa dimensione qua, che appunto il mio disco abbraccia proprio super anche nei temi, il discorso della sostenibilità ambientale e tutto, quindi sono
Assolutamente.
molto molto felice e entusiasta.
Bene, bene, mi fa piacere di aver parlato con te, insomma mi è piaciuto molto il tuo, non l'ho ascoltato completamente perché non sapevo che saresti neanche venuta oggi, quindi è stata una cosa dell'ultimo
Va
minuto, però quello
benissimo.
che ho ascoltato è questo ti volevo dire, come si unisce la particolarità comunque della tua musica, la raffinatezza anche ha un impatto poi molto, cioè all'orecchio è semplice. È estremamente semplice.
Guarda, questa cosa ti rispondo
Come
proprio,
fai?
è proprio naturale, cioè secondo me, cioè, non per menarmela, ma proprio il contrario, cioè, secondo me bisogna recuperare un po' una dimensione in cui stai nelle cose che fai, no? Cioè, io ho da dire questa cosa, la voglio dire, la dico, cerco di capire qual è il modo migliore perché passi quello che sto dicendo, no? Quindi in questo caso il mio disco, ho fatto delle scelte precise anche nella produzione, nella registrazione, abbiamo scelto di fare tanta presa diretta, proprio per catturare dei momenti, c'è una ghost track dove ci sono dei gabbiani che erano fuori dalla casa, abbiamo alzato il volume, abbiamo ripreso i gabbiani che urlano, cioè per dirti, no? C'è proprio questa dimensione qua che secondo me è collettività, perché eravamo sempre in due a fare questa cosa, e proprio di stare dentro al momento, no? E quella roba lì secondo me è importante, cioè nella produzione devi avere un'idea abbastanza chiara di quello che vuoi fare e poi ascoltare molto, cioè cosa serve un brano. Quindi, cioè, non è pensata a tavolino, è una cosa che
Ti è
è
venuta
venuta
naturale,
andando. Sì.
ok. Allora, Dino, prima di salutarci, direi di ricordare tutte le date non te le ricordi?
Sì,
Vabbè, me le ricordo
me
io.
la ricordo.
Vai. Ti
Allora,
voglio un momento.
partiamo il 7 a Ivrea con Che ti fusco,
A proposito di
che
emergenti, non proprio,
già
diciamo.
è emersa, secondo me, ormai al suo
È un artista.
percorso, un artista che utilizza molto l'elettronica in queste performance che stanno facendo uscire l'arpa un po' anche fuori dai contesti tradizionali. Il 10 e l'11 siamo molto contenti di essere in uno spazio rigenerato che mai è stato utilizzato per la musica dal vivo, con questa doppia data che appunto prevede l'esibizione di Klaus Kalmo e di Tiro Mancino, e poi anche una seconda giornata con Emanuele Dovelliana, quindi cambia completamente il
Gene.
genere e tipologie di intrattenimento. Ci spostiamo poi a Bologna dove c'è questa accoppiata, a mio avviso, interessante tra nuove e vecchie generazioni, quindi tra gli amici Casino Royale e Lucio Corsi, e secondo me c'è un filo conduttore tra i due che neanche loro immaginano e visualizzano, ma che secondo me visualizzeranno e immagineranno quando saranno lì.
Sul palmento.
Esattamente, ci spostiamo poi a Milano dove il giorno dopo dove c'è questa accoppiata tra Populus e Dina Abdel Wahed che sono due DJ produttori con delle sonorità interessanti, entrambi producer, entrambi diciamo grandi anche remixer di artisti molto importanti. Siamo all'interno di una cornice che è quella del WeWorld Festival, che WeWorld è una ONG che si occupa di cooperazione internazionale e anche di gender balance. Poi scivoliamo vogliamo in realtà fisicamente lì, insomma, abbiamo dovuto accettare che almeno qualcuno di noi inquinasse un po', perché è un po' difficile andare a piedi a Palermo,
Beh, sì.
dove invece ci sarà Cosmo, che è un po' il protagonista di questa stagione primaverile-estate con questo disco, secondo me, straordinario, è una performance altrettanto incredibile. E siamo all'interno della cornice anche della Sicily Music Week, che siamo contenti di affiancare in questo percorso di divulgazione delle tematiche sulla sostenibilità all'interno della filiera musicale, per poi chiudere in una data molto istituzionale a Roma, dove insieme alla European Young Orchestra, che seguirà una serie di brani, ma soprattutto l'inno europeo, siamo vicini alle elezioni europee, andate a votare. Perché quella è la dimensione dove si, secondo me, genererà la maggior parte per il futuro del,
dei cambiamenti.
Dei cambiamenti, sì. E anche, se vogliamo, in questo momento un piccolo è un presidio in questo momento anche di democrazia, a mio avviso.
Assolutamente, vero.
E insieme alla European Young Orchestra, Big Mama, che rappresenta un po' un percorso abbastanza interessante in questo momento, perché lei fino all'anno scorso era un personaggio, diciamo, underground, si sarebbe detto una volta, no? Con il suo sistema di valori molto forti, con questa dimensione, ecco, il passaggio alla dimensione mainstream che ha avuto tramite Sanremo, credo che lei sia uno di quei personaggi che è riuscita a rimanere integra rispetto a tutto il percorso del passato. Dico integra perché purtroppo mainstream è un po' come una macchina che tende a mangiarti. Ecco, questa è un'altra dimensione che ci interessa, perché gli artisti e le artiste sono delle persone, e bisogna sempre ricordarsi che sono delle persone, bisogna sempre ricordarsi che i percorsi corretti di sviluppo sono nel tempo, non devono essere considerati, come dire, delle evoluzioni istantanee. Quando vedo i grandi successi immediati di artisti, soprattutto molto giovani, penso, bene, tra qualche minuto arriverà la crisi è inevitabile, perché psicologicamente è molto difficile reggere lo stress di una dimensione in cui tutti ti strattonano, tutti vogliono un pezzo della tua anima, un pezzo di te, un pezzo della tua immagine. Credo che Marianna, anche perché dietro ha un manager, secondo me, un paio di manager molto, molto bravi, stia facendo il percorso giusto. Questi sono un po', come vedete, dietro ogni scelta ci sono dei messaggi, esatto. Ci sono dei messaggi che cercano di far capire non soltanto i temi più ampi, ma crediamo che l'ecosistema musicale debba essere visto anche e soprattutto in una dimensione di umanità. Ecco, questo secondo noi è fondamentale. Se lo vediamo così, allora siamo più sereni, siamo più felici, ci godiamo la musica per quello che deve essere, un'esperienza importante, ma anche tutto sommato di intrattenimento, che però è una parola che dovrebbe avere un'accezione un po' più positiva.
Sì, non dovrebbe essere considerata una sciocchezza superficiale l'intrattenimento.
Sai,
una cosa alla
fine nella vita, oltre alla dimensione del lavoro, ci rimane il tempo libero.
Esatto.
Il tempo libero, alla fine, o ci intratteniamo oppure lo passiamo a girare i pollici. Se lo facciamo intrattenendoci, ma contemporaneamente coltivando la nostra anima, secondo me è una delle poche scelte positive. E la musica, oggettivamente, è proprio un fertilizzante dell'anima.
Assolutamente. Bene, io vi ricordo anche che su Dice sono disponibili ancora tutti, insomma, i biglietti per tutte le date, e che in particolare la data di Ivrea del 7 maggio e quella del 24 a Roma sono anche due date gratuite, dove basta iscriversi per poter partecipare, quindi mi raccomando. Vi ringrazio per essere stata con me.
Grazie,
mi ha fatto molto piacere.
È stato molto bello.
Grazie.
Ci lasciamo con un'altra canzone di Klaus Kalmo, dal suo ultimo disco Passo Monteluna, che è Il nome del capitano.
Posti due punti molto lontano, posto quant'acqua passa dall'acqua, che non si incontrano mai nel piano. Troppa prendi il mar. E come il vento stringere forte, mosche nel pugno, un colpo nel seno, ma non si vede mezzo orizzonte. Sorry. ancora a bordo e solo riserva. Se non ci puoi mai mettere mano, se non si guasta l'elica.
Era il nome del capitano Klaus Calmo, una degli artisti della lineup dell'Heroes Festival, questa bellissima manifestazione musicale che appunto sarà festival diffuso da nord a sud dell'Italia, davvero molto interessante. E sempre sull'onda del fatto che questa è l'ultima puntata di Emergenza e quindi sabato prossimo non torneremo insieme a voi a farvi compagnia, a farvi scoprire le ultime uscite musicali, allora ve le preannuncio per questa volta. Il 26 aprile uscirà il loro primo disco. Loro sono una band, si chiamano Le Scuse Inutili, e io per annunciarvi questa prossima uscita vi faccio ascoltare la loro ultima canzone, Anche se poi farà male.
Non credo poi che riuscirò a passare questo giorno intatto. Con la luce non mi trovo affatto, nella notte mi riabbraccerò. Aspetta ancora un attimo, soltanto un secondo in più. Non ti vedo, sono a testa in giù, per non essere più ultimo, per cambiare la mia prospettiva, per vedere ciò che non serviva, anche se poi farà male.
vacanza in autogrill, ma il profumo della rustichella bella mi sale, fa male, non so cosa fare, perdonami panino, ma dobbiamo rimandare, c'è troppa roba calda, non riesco a ragionare, sto parlando troppo in fretta, mi succede quanto fame.
Panino da viaggio, The Park Side of the Moon, ospiti più o meno, nostri ospiti di oggi, perché c'è un unico rappresentante.
Esatto.
Ciao, benvenuto Beppe.
Ciao, sono Beppe, un settimo dei Park Side of the Moon.
Siamo... Esatto, dai, vabbè, ci accontentiamo di un settimo, esatto, va bene così. Senti, le cassette di birra di solito da quante birre sono?
Sono da sei.
Da sei, non va bene, vabbè. Comunque, volevo dirti che eri una birra e invece niente.
Esatto.
Oppure sei la birra esclusiva,
esatto,
che esce.
Esatto.
Vabbè, allora, non anticipiamo niente. Innanzitutto, voglio parlare del vostro disco perché fa una domanda che mi faccio io tutti i giorni anche per me stessa. Come guadagnare con la musica? Ora, se avete scoperto sto segreto,
ma
ditemelo.
Ovviamente, cioè, bisogna ascoltare l'album, questo è il segreto.
Per scoprirlo?
No, per far guadagnare con la musica noi, questo
okay.
Mi sembrava chiaro. Cioè, oppure c'è un altro significato, se volete potremmo mettere un punto di domanda alla fine dell'album e quindi attendiamo anche dei consigli, ragazzi, prego.
Ah, quindi era una domanda che voi fate agli altri, come guadagniamo questa musica?
Apriamo una discussione, poi nell'album c'è anche un pezzo in chiusura dove,
esatto,
dove diamo dei consigli molto molto raffinati su qual è secondo noi la miglior strategia per guadagnare con la musica.
Lo so, quello noi l'abbiamo già ascoltato, a dire la verità, perché l'ho già fatto sentire, mi è piaciuto molto e quei consigli veramente sono interessanti. Secondo me quella è la via per guadagnare con la musica. Senti, ma invece la birra e il connubio tra musica e birra potrebbe essere un modo per guadagnare con la musica?
Sì, io il condizionale lo toglierei perché di fatto finora forse è stato il modo che ci ha fatto guadagnare di più. No, scherzi a parte, la birra è un po' parte di noi perché noi ci siamo definiti grill rock, appunto rock nato dalla grigliata, ma non è una posa vanitosa, perché di fatto la band si è formata tra grigliate.
Una grigliata e l'altra.
Esatto, birre che passavano di mano, chitarre, gente che cantava, e mi ha detto, ehi, ma facciamo una band. E in men che non si dica, no, non è vero, perché ci abbiamo messo tanto tempo, siamo arrivati a quest'album che ha avuto una gestazione lunga.
Lo so, e infatti, ma più che altro viene da tanta musica live prima.
Sì.
A me interessa sempre questo aspetto perché, come dice un cantautore che recentemente ha fatto un disco, che a me piace molto, che è Vasco Brondi, no, c'è vita al di là degli schermi e quindi anche al di là di queste piattaforme dove noi ascoltiamo oggi la musica e la vita, secondo me, sono proprio i live. Quindi come... come è stato questo processo e in che modo ha influito suonare, no, per tanto tempo live e poi arrivare solo dopo un progetto discografico.
Certo.
Perché oggi di solito il processo è inverso, no? Mm,
sì, è vero. Sì, da questo punto di vista noi forse siamo in linea con la nostra... Noi siamo una band emergente di 40 anni. E quindi abbiamo...
Ma l'emergenza non la fa né l'età né, esatto, né niente.
Però questo magari ci ha fatto naturalmente comportarci come una band, come le band di una volta, diciamo. Insomma. Mm. Quindi tanti live che sono anche sviluppati. C'è stato anche un periodo chiamato quello del Unrequested Tour, dove di fatto noi ci infilavamo in eventi e in formazioni molto ridotte, ovviamente di 3-4 elementi, quasi disturbavamo l'evento imponendo la nostra musica in maniera sempre simpatica, non ha mai generato ostilità da questo punto di vista. Tanti live che hanno poi portato appunto ad avere tanti pezzi, e ovviamente c'è una lieve discrepanza tra il pezzo eseguito live, soprattutto da noi che venivamo dalle grigliate, fino a quello che poi vuole essere un prodotto discografico. Questo è anche uno dei motivi per cui l'album ci ha messo 6 anni per nascere, insomma il tempo in cui un bambino impara a leggere e scrivere. Noi abbiamo fatto un album, e tra l'altro ironicamente credo che diversi membri della band hanno fatto dei figli nel frattempo, sono sposati, cose, il mondo è cambiato letteralmente, pandemie, regine che sono morte, le abbiamo viste.
Senti, a me interessa anche molto spiegare ovviamente come, perché oggettivamente è un concept assolutamente originale, insomma come avete effettivamente fisicamente prodotto questo disco, no? Perché o c'è il disco, c'è il vinile, o si ascolta sulla piattaforma, però voi avete ideato una cosa molto molto bella, quindi questa collaborazione con Erba Monstrum, un birrificio, una birfirma di Lecco, e quindi il vostro disco in realtà fisicamente è una cassetta di birra. Mi spiegavi appunto, tra l'altro, le grafiche delle lattine, che sono molto belle. Io posso dire di averne una, esatto, tra le mie mani. E le grafiche sono di Sara Carraro, scusami,
Carraro, sì.
Io non ce le leggo manco con gli occhiali ormai. Vabbè, ma quindi sono un pax, diciamo così, da sei birre.
Sì, nella cassetta. Che diciamo abbiamo fatto il nostro live di apertura allo Zelig venerdì scorso, credo, e sono andate a ruba, letteralmente le abbiamo finite, e quindi abbiamo avuto anche delle prenotazioni, quindi
avete venduto tanti dischi.
Esattamente.
C'è questa cosa che mi manda fuori di testa.
Sì, è un concetto. Beh, diciamo che un segno dei nostri tempi è anche un po' la crisi dei formati fisici, forse.
Sì.
E noi appunto ci siamo detti, lo vorremmo il formato fisico, però è anche più sostenibile, tra l'altro, no? Ci siamo detti, quindi la birra è assolutamente biodegradabile, il contenitore della birra è assolutamente biodegradabile e la birra piace, e quindi perché non fare una cassetta invece che un CD, una cassetta di birre? E quindi questa è stata l'idea che ci ha portato a questo album in questo formato, diciamo, liquido.
Parliamo della vostra ironia, che sicuramente sta anche nel concept, sta in tutto quello che vi riguarda. Perché l'ironia è importante? Perché avete scelto questa forma? Non l'avete scelta poi, probabilmente.
Esatto, diciamo che è stato interessante, perché tutti più o meno hanno diversi progetti musicali o provengono da diversi progetti musicali. Molte persone magari a progetti anche seri, chiamiamoli così. Non che il nostro non sia serio, ci mancherebbe, però... L'ironia è proprio probabilmente il frutto del fatto che siamo nati in un ambiente amicale, di grigliate, le cose che ci facevano ridere sono state poi messe e concentrate in alcuni pezzi e ci veniva naturale, ci faceva ridere, ed è questo un po' il nostro faro, cioè quello che ci diverte, ci fa ridere, spesso anche dicendo delle cose, non voglio dire serie, però sono a volte riflessioni ironiche con quella un po' scanzonata serietà. E cerchiamo di dire le cose che proprio ci fanno ridere. L'ironia viene proprio dalla grigliata, dall'ambiente amicale di un gruppo di amici che fa musica.
E che immagino insegnate poi anche nei vostri live, no? A chi è lì a ascoltarvi, a grigliare con voi in un certo senso, no? Mi verrebbe da dire così. Senti, ho letto anche che, vabbè, ovviamente voi siete prodotti da Elio e le Storie Tese.
Esatto.
E siete anche un po' definiti eredi legittimi di questo storico gruppo italiano, direi, che ha fatto anche dell'ironia la sua assoluta forza. Non è un'eredità un po' pesante?
Ma Assolutamente sì. Infatti, attenzione, hai detto legittimi. No,
illegittimi.
Illegittimi, chiarissimo. Assolutamente sì. Diciamo che è una definizione che ci è stata affibbiata a noi. Per carità, ne siamo onorati, ma no, ci asteniamo dal confermare o smentire. Diciamo che è stata una cosa naturale. Ci siamo trovati abbiamo partecipato a un festival allo Zelig e lì come giurato c'era Cesario, che è coproduttore dell'album, assieme a Riccardo Di Paola, Ucapan, quindi degli Elio e le Storie Tese, ci ha prodotti. Cesario, abbiamo suscitato il loro interesse perché c'era un'affinità. Io devo dire sinceramente, noi non è che puntavamo a imitare o a copiare assolutamente gli Eli, che erano per noi dei mostri sacri, siamo tutti dei piccoli figli degli Eli da quel punto di vista, ma è stato un onore trovarci questa definizione affibbiata addosso, pur non è che è stato il nostro obiettivo, noi suonavamo le grigliate, ragazzi.
Certo, ok.
E ci hanno detto, ehi, ma siete gli eredi e noi, oh che onore però, insomma. Abbiamo anche una nostra, diciamo così, unicità, credo, che è nel loro, che sta bene nel rooster di Ucapan, nel gruppo di artisti di Ucapan, perché è un ambiente che ha un po' lo stesso spirito. E quindi, insomma, diciamo così, senza fare promesse, cercheremo di onorare questa definizione.
Assolutamente, no, ma ascoltandovi comunque non è sbagliato dire che è una copia. Ci sono ovviamente degli elementi in comune che, come dicevi tu, è giusto che ci siano, perché fanno parte di una visione probabilmente, certo, di quella che è l'espressione. Quindi senti, abbiamo ascoltato Panino da Viaggio e io sono un po' legata invece a Lombardia, questa canzone, e quindi vorrei che mi parlassi tu di questa canzone.
Certo, Panino, posso dire una parolina su Panino che io adoro?
Certo, assolutamente, tu sei legato a Panino, io sono legata a Lombardia, ognuno il suo.
Sono ovviamente anche legato io a Lombardia. Volevo velocemente dire di Panino che è una canzone al quale sono particolarmente legato, perché secondo me merita un ascolto profondo, perché è ironica, parla di qualcosa, di questo panino che noi abbiamo portato in gita e poi abbiamo riposato nel frigo e dimenticato, che secondo me, io forse sono l'unico della band che pensa questo, ma c'è tanto di simbolico lì.
È una metafora,
una chiaramente.
È una
metafora che a me, la canzone che personalmente mi tocca forse di più a livello emotivo. E quindi ci tengo. Di Lombardia, che dire? Lombardia è stato anche un grande successo durante il difficile periodo del Covid, perché inizialmente il Covid, beh, è brutto ricordare queste cose, ma colpì la Lombardia profondamente, e noi abbiamo fatto da casa una versione casalinga di Lombardia che ha avuto su YouTube un buon impatto. In pochi giorni abbiamo fatto più di 120.000 visualizzazioni, che è stato anche un po' di conforto. Se si vanno a leggere i commenti si vede ancora, cavolo che bello, forza Lombardia. Diciamo Lombardia, vabbè, la terra dal quale noi tutti veniamo, ci caratterizza, che tutti amiamo e odiamo, è una terra molto anche particolare, e abbiamo cercato sempre con la nostra chiave ironica, anche un po' surreale, di raccontare quello che per noi rappresenta questa regione, nel bene e nel male, e anche ironicamente in Lombardia.
Mi interessava come canzone, probabilmente perché appunto io sono adesso accolta da questa regione, ma non è la mia. E quindi com'è la Lombardia oggi? È una terra accogliente secondo te per...
Wow, qui mi tocca diventare serio.
No, puoi rispondermi ironicamente.
No, ma no, perché no? Secondo me la Lombardia è una terra che ha una nomea di non accoglienza che è totalmente diciamo contraddetta dai fatti, ecco, diciamo così. Tra l'altro io personalmente ho vissuto all'estero e ho trovato che i lombardi, i milanesi, che se ne dica, hanno una storia per la quale sono abituati ad avere tanta immigrazione, e questo li rende un po' più accoglienti forse di quello che si vuole dire. Ovviamente la realtà e diciamo così, i luoghi comuni viaggiano su binari anche separati.
Certo.
Credo che sia una cosa che venga anche fuori nella canzone, se vogliamo, perché... ogni tanto tu mi manchi anche se non vado via, è una frase che se voglio analizziamo non ha neanche senso, ma in realtà è proprio questo senso sospeso che secondo me rappresenta quello che intendiamo. Una terra che ci manca, che c'è e che non vorremmo mai che non ci fosse.
Oh, wow, vabbè.
Sono
questa
stato
cosa
troppo
che...
serio.
No, assolutamente.
Poi me la scrivo, questa cosa che ho detto che non l'ho
infatti,
capito.
Infatti, no, quando la riascoltiamo me la segno anch'io, perché può essere spunto di riflessione per la mia vita, insomma. In questa regione che ospita, che è vostra terra natia, ospita la radio e me, insomma, da tutt'altra regione. Bene, allora io ci dobbiamo già salutare, purtroppo. Ti ringrazio per essere stato con noi.
È stato un onore, spero di vederci presto. Se ci dovessimo rivedere, porteremo la cassetta.
Ma live in programma?
Oh, live in programma diversi.
Ti colgo alla sprovvista, io colgo sempre tutti alla sprovvista con questa domanda qua.
Ma diciamo, sì, adesso inizia un po' un piccolo periodo live. Il più importante che mi piacerebbe ricordare è che il 26 maggio, diciamo, gli Eli fanno un grosso concerto a Monza e noi dovremmo essere, diciamo, un elemento di disturbo di quell'evento. E poi, vabbè, saremo il 18 maggio, suoneremo alla Loco di Osnago, il 26 maggio concertozzo appunto di Elio, 30 giugno Festa della Birra, 15 giugno Val Madrera Festival. Vabbè, diversi posti, seguiteci sui social, c'è tutto lì.
Senti, ma tu mi hai portato l'ultima domanda, vedi, ti stavo salutando, ma no, ti voglio tenere ancora qua con me. Parlavamo della cassetta di birra e c'è una canzone speciale, se ne può parlare?
Se ne può parlare. È una domanda delicata. Diciamo che è una storia ironica, una canzone alla quale siamo molto legati, che diciamo aveva dei pezzi di testo che erano presi da un'altra canzone. Che diciamo che quando abbiamo cercato il permesso di pubblicare questa canzone contattando il legittimo scrittore dei testi, la cosa non è andata in porto e quindi ci ha costretti a creare una canzone misteriosa che è facile individuare nell'album, che ha quell'aspetto un po' anche appunto oscuro, dove però ci teniamo a dire che è nascosto il messaggio per far sì che la canzone vera, nascosta, possa essere ascoltata, svelata, ascoltata.
Beh, allora io invito all'ascolto dell'album a venire ai vostri live, a comprare la cassetta di birra per scoprire innanzitutto voi la vostra musica e poi anche il mistero che è contenuto all'interno.
Assolutamente.
Allora, grazie ancora, ci lasciamo con la vostra canzone Lombardia, The Pack Side of the Moon.
Grazie, ciao, a presto.
Lombardia, Lombardia, dicon tutti che sei mia, ogni tanto tu mi manchi anche se non vado via. Lombardia, Lombardia, ogni degher bucheria, canta in tu giuntante Amsterdam se me, ma poi vengono. Per me sei la ragazza che incontravo all'oratorio, non mi ha mai guardato in faccia, neanche mentre mi spogliava in refettorio. Tu per me sei la vecchietta con le esse sibilanti, mentre il prete dice messa, già conosci tu santi e i latitanti della Lombardia, Lombardia, dicono tutti che sei mia, ogni tanto tu mi manchi anche se non vado via. Lombardia, Lombardia, ogni degher bucheria, canta in tutti lontane Helsinki se me, ma poi vengono in Lombardia. Tu per me sei la bambina che giocava nel pollaio, ora che sei cittadina, tirar su la merda del Chihuahua è un guaio. Tu per me sei la signora che li aiuta a casa loro, ma se poi li aiuta troppo si ritrova un bel bambino di coloro che ci rubano il lavoro in Lombardia. Lombardia, dicono tutti che sei mia, ogni tanto tu mi manchi anche se non vado via. Lombardia, Lombardia, ogni day. Yeah.
siamo umili come i comaschi, poco pragmatici come i lecchesi. Noi siamo astemi come Brianzoli, siamo accoglienti come Varesini. Non siamo neutri come Mantovani, siamo leggeri come i Pavesini. Siamo delicate come Valtellinesi, avventurose come le Lodigiane. Noi siamo piatte come le Cremonesi, siamo introverse come le Bresciane. Lombardi.
Emergenza, l'ultima puntata di questa stagione, quindi come vi dicevo prima, sabato prossimo non ci saremo, non ci sarò per annunciarvi, per parlarvi delle nuove uscite musicali del panorama emergente italiano, e quindi vi faccio un altro preannuncio, diciamo così. Uscirà il 26 aprile il nuovo singolo di una band che abbiamo conosciuto bene, i Cara Calma. Il singolo si chiama Fare Schifo, quindi mi raccomando, il 26 aprile segnatevelo e ricordatevelo di ascoltarlo. E noi siamo arrivati alla fine, non solo di questa stagione, ma anche di questa puntata. Quindi non ci sentiamo sabato prossimo, ma come sempre vi ricordo, potete riascoltare tutte le puntate, se ve le siete perse, in podcast sul sito di Radio Popolare o su Spotify. E poi, insomma, ci rivedremo probabilmente dopo, ci risentiremo. Io a ridaglie penso di stare in TV dicendo ci vedremo. Ci risentiremo probabilmente a settembre, quindi dopo l'estate. E io vi lascio con un saluto, quindi un carissimo saluto. Sono stata molto contenta di questo piccolo viaggio insieme nella musica emergente italiana, e spero che abbiate conosciuto tanta musica che vi è piaciuta, o comunque insomma che possa essere stata una scoperta interessante. E questo saluto fa un po' un male cane, ma è tutto normale, ecco, è normale che i saluti siano così, gli arrivederci, ma in questo caso, ma mi viene in mente proprio una canzone dei Cara Calma, e vi lascio con lei, Male Cane. Grazie a tutti e ciao.
Dovrei invecchiare tutto in un istante per non pentirmi davvero di niente. E anche stasera mi mordo la lingua fino a tradirmi completamente, per non dirti niente, niente di diverso da sempre. Conseguenze. Se una catastrofe che mi sfiora finché non mi prende. Sono 30 anni che continuo a rompere ogni promessa con la mia incertezza. Mi guardi come fossi un mostro, mi dici non ti riconosco, rimettiti a dormire, tutto a posto.
tutto normale, ma fa un male cane.